Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12:02, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, cambio di voce, cambio anche di trasmissione, cominciamo con Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto.
Ricordiamo naturalmente prima il conto corrente postale della radio 6180 4001 e il telefono 0649 1750.
Prima dei sogni, il mio destino è segnato. Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, il tempo fermo in silenzio.
Più
oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Ok, 12:07 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con corrispondenze operaie, relazionale d'inchiesta e approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro, che è in collaborazione anche con il collettivo di inchiesta operaia. Oggi abbiamo anche oggi abbiamo ospiti studio, in questo caso abbiamo i lavoratori del quotidiano ecologista Terra,
che, ciao a tutti e a tutte,
salve a tutti,
che da diciamo da maggio 2011, quindi un anno esatto questi giorni, stanno senza ammortizzatori sociali, senza stipendio, senza nulla, e con un quotidiano insomma che va e viene fuori dalle edicole. Io vi lascio la parola intanto per spiegarci quella che è la vostra condizione, la vostra vertenza.
Sì. Diciamo che conviene cominciare a raccontare appunto questa storia dalla fine. La fine è quella che ci troviamo a vivere in questo momento, la nostra situazione attuale. Noi da maggio del 2011 non percepiamo alcuno stipendio e non abbiamo di fatto accesso agli ammortizzatori sociali. Questo nonostante sia stato firmato a marzo un accordo con l'azienda per l'ingresso in cassa integrazione. Questo accordo dovrebbe essere approvato in regione, sottoscritto in regione il prossimo 22 maggio, lo speriamo, insomma speriamo che non ci siano intoppi in questo senso. È un anno che portiamo avanti questa vertenza, è iniziata praticamente nel maggio scorso, visto che il 6 giugno del 2011 è finito il periodo di solidarietà di un anno e mezzo che aveva interessato noi lavoratori del giornale. E finito questo periodo di solidarietà, alcuni contratti di noi giornalisti cominciavano a scadere. I primi contratti sarebbero scaduti il 10 di agosto, poi altri verso la fine di agosto e così via a seguire per una serie di contratti. Premettiamo che noi eravamo come giornalisti, come corpo redazionale 9, e di queste 9 persone 8 avevano contratti a tempo determinato,
quindi precari.
Quindi per noi chiaramente l'esigenza di arrivare a una normalizzazione del rapporto di lavoro e quindi a un'assunzione a tempo indeterminato per queste persone che avevano lavorato per 3 anni all'interno del giornale era una battaglia insomma di giustizia che abbiamo chiaramente intrapreso. È stato avviato un dialogo con l'azienda prima della scadenza dei contratti naturalmente e la nostra vertenza è iniziata in quel momento. Infatti inizialmente c'è stato un atteggiamento di sostanziale apertura da parte dell'azienda, successivamente però la storia ha preso una piega differente perché a fronte di una serie di accordi che sono stati sottoscritti poi l'azienda non ha rispettato i patti. E inizialmente ad agosto è stato raggiunto un accordo che prevedeva la proroga di tutti quanti i contratti almeno fino a dicembre e questo primo accordo appunto non è stato rispettato dall'azienda. Successivamente è stato fatto un tavolo di incontro con azienda, sindacato, rappresentanti dei lavoratori, il comitato di redazione, il 12 di ottobre. Qui si è arrivato dopo insomma una lunga trattativa alla firma di un accordo che prevedeva l'estensione di tutti quanti i contratti a tempo indeterminato e quindi l'assunzione di tutti quanti i precari.
E soprattutto il rientro degli stipendi che già da tempo non vedevamo addebitarci nei nostri conti, stipendi che non ricevevamo ormai da maggio 2011.
Sì, esattamente, e purtroppo anche questo secondo accordo non è stato rispettato dall'azienda e quindi c'è stato un periodo di agitazione.
Abbiamo avuto uno sciopero, abbiamo fatto dei presidi, abbiamo in qualche modo richiamato l'attenzione pubblica su un tema che pensavamo dovesse riguardare, come pensiamo tutt'oggi, l'intera comunità, perché ricordiamo che Terra è un giornale di partito che prende oltre 2 milioni e mezzo di euro ogni anno e chiaramente noi come lavoratori ci chiedevamo che fine avessero fatto questi fondi. pubblici, perché eravamo arrivati ad un punto in cui non ricevevamo alcuno stipendio, anche perché la situazione che ci trovavamo ad osservare non era solamente connotata dalla mancanza degli stipendi ai lavoratori, ma anche dalla mancanza dei pagamenti fatti alle tipografie, dalla mancanza dei pagamenti dovuti alla distribuzione, quindi intorno, tutto intorno al quotidiano Terra c'era una situazione debitoria enorme e questi soldi non si sapeva dove erano andati a finire.
Quindi, diciamo, nel corso di questa vertenza siamo arrivati a dicembre. A dicembre è stato sottoscritto un nuovo accordo dall'azienda. Si ribadeva l'estensione dei contratti a tempo indeterminato e parallelamente sono stati sottoscritti degli accordi di conciliazione presso il sindacato, in cui l'azienda si impegnava specificamente a farci rientrare degli stipendi arretrati. La prima parte dell'accordo è stata rispettata, sono stati appunto fatti i contratti a tempo indeterminato, questa è stata una nostra importante vittoria, per la quale dobbiamo ringraziare anche il sindacato che ci ha seguito, l'Associazione Stampa Romana. E la seconda parte dell'accordo però è stata violata nuovamente, nessuno stipendio ci è mai stato versato.
Nessuno stipendio fino ad oggi, è passato un anno praticamente e noi lavoratori non abbiamo ricevuto assolutamente nulla, una situazione incredibile che chiaramente ha messo a terra ognuno di noi e le famiglie che alcuni avevano alle spalle, una situazione quindi che ha dell'inverosimile. Abbiamo fatto ripetuti appelli pubblici, appelli a cui non è seguito nessun impegno. Nessun rispetto degli accordi presi da parte dell'azienda, che è stata latitante. Ci siamo trovati ad un certo momento con la nostra redazione chiusa, i computer spariti, i nostri effetti personali spariti, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda, quindi paradossalmente dopo un momento in cui noi lavoratori non ricevevamo alcun tipo di pagamento, una situazione a cui abbiamo cercato di rispondere facendo prima degli scioperi intermittenza e poi mettendo in piedi uno sciopero durato oltre 2 mesi, l'azienda è continuato ad essere assente, a non rispettare gli accordi dovuti, tantomeno a pagarci.
Sì, in questo modo appunto dopo 2 mesi di sciopero, gennaio e febbraio, siamo arrivati a marzo. All'inizio di marzo ci siamo nuovamente seduti al tavolo con l'azienda e abbiamo sottoscritto un accordo per l'ingresso in cassa integrazione. E ancora una volta l'azienda non ha rispettato quell'accordo, perché non si è mai attivata presso la regione per avviare le pratiche per il concreto ingresso in cassa integrazione di noi lavoratori.
Quindi noi ci siamo trovati senza stipendi, ma neanche senza cassa integrazione, in una situazione di limbo in cui l'azienda, probabilmente indispettita da un atteggiamento dei lavoratori che non voleva lasciar passare questa situazione, che quindi ha fatto di tutto per far sentire la propria voce, non si è degnata neanche di presentarsi in regione e di firmare la cassa integrazione. Noi tutt'oggi risultiamo al libro paga della 112SRL. La 112SRL è questa azienda che gestisce il quotidiano Terra, che però è di proprietà del Partito dei Verdi. La 112SRL è di proprietà quasi esclusiva, parliamo del 98% mi sembra siano le quote, di Luca Bonaccorsi, che si è autoeletto direttore del quotidiano, è diciamo socio di maggioranza, direttore, editore, insomma gestisce tutto lui. Una gestione chiaramente che non ha prodotto nulla di buono, fallimentare.
Sì. Sottolineiamo comunque che adesso Luca Bonaccorsi non è più il direttore, perché da marzo il giornale da quotidiano si è trasformato in mensile e quindi sta uscendo con cadenza appunto mensile e dopo il primo numero la direzione è stata affidata a Emanuele Giordano.
E non si capisce nuovamente con quali soldi l'azienda stia pagando i lavoratori che attualmente prestano la propria opera per questo prodotto mensile, perché noi giornalisti contrattualizzati non lavoriamo assolutamente, anzi veniamo tenuti a casa nonostante abbiamo dato la nostra disponibilità appena il licenziamento movimento chiaramente a tornare a lavorare. C'è qualcun altro, ci sono tante firme che lavorano, c'è una distribuzione che evidentemente viene pagata, c'è una tipografia che evidentemente viene pagata e evidentemente nuovamente la 112 SRL di Luca Bonaccorsi preferisce continuare a far uscire questo giornale e a pagare o addirittura probabilmente a fare debito con quelli che saranno futuri creditori, più che pagare noi lavoratori che da oltre un anno siamo senza stipendio.
Sì, è una situazione paradossale. E gli ultimi sviluppi appunto sono di poche settimane fa, quando c'è stato un incontro in regione con l'azienda per l'avvio appunto delle pratiche per la cassa integrazione, quindi il nostro ingresso in cassa integrazione. È stato disposto un rinvio al 22 maggio e adesso insomma siamo in attesa di vedere che cosa accadrà. Speriamo di poter firmare l'accordo e di entrare in cassa integrazione, anche se sicuramente rimane, come sottolineavo prima, il paradosso di questa situazione per cui una parte dei lavoratori dell'azienda non vengono pagati e nonostante tutto il giornale continua ad uscire.
Noi dal punto di vista legale, come dal punto di vista della mobilitazione, abbiamo chiaramente messo in campo tutte le iniziative che potevamo mettere in campo. Abbiamo fatto i decreti ingiuntivi, li abbiamo poi trasformati in pignoramenti e infine abbiamo fatto una maxi istanza di fallimento collettiva. La prima udienza ce l'abbiamo il 14 giugno. Speriamo, non ci rimane che sperare, che il Tribunale accetti la nostra istanza di fallimento per rivedere indietro oltre un anno di stipendio, che è una cifra considerevole per persone che hanno da sempre lavorato e che chiaramente si sono trovate a un certo punto senza un soldo in tasca a farsi prestare i soldi a destra e a manca. Quindi noi chiaramente speriamo che questo tribunale accetti la nostra istanza di fallimento, perché da questa situazione altrimenti non se ne esce. Una parola la vorrei spendere anche, Paolo, sul partito dei Verdi.
Aspetta, ora ci arriviamo sì. Un po' alla volta, perché abbiamo fatto un po' abbiamo
un mix,
descritto un po' tutto l'arco delle problematiche e dei mezzi che voi avete messo in campo. Appunto, ora cerchiamo di andare a snocciolare un po' la vicenda. Allora, intanto il quotidiano appunto è organo di partito e quindi comunque è soggetto ad alcune leggi, fra cui il finanziamento pubblico. È organo del partito dei Verdi e appunto, intanto questo qua. Cioè, allora, i Verdi controllano, come ho capito, l'azienda, insomma, a cooperativa, perché è una cooperativa.
No, non si tratta di una cooperativa, è una SRL, una società a responsabilità limitata. I Verdi, diciamo che hanno stipulato un contratto con la 112 SRL in cui affidavano la gestione del giornale a questa società. I Verdi chiaramente hanno un potere di controllo su questa situazione. Il contratto ha tutta una serie di clausole che, se non vengono rispettate, portano automaticamente alla rescissione del contratto. Noi abbiamo fatto notare al partito come si erano venute a verificare tutta una serie di situazioni, tra cui la sospensione delle pubblicazioni che c'è stata durante un lungo periodo, che avrebbero potuto automaticamente portare alla rescissione di questo contratto da parte dei Verdi, ma chiaramente il partito, dopo un interesse iniziale dovuto forse a un interesse più che altro politico e di facciata, ci ha letteralmente voltato le spalle, Dario, nel senso che si sono interessati, sono venuti nella nostra redazione, hanno presieduto ad alcuni incontri in cui c'eravamo noi rappresentanti dei lavoratori, il sindacato e l'azienda. Ma quando questi accordi stipulati durante quegli incontri non sono stati rispettati, i Verdi non hanno mosso un dito, anche se invitati ripetutamente da noi lavoratori a farlo. Ti dirò di più. In vista del congresso nazionale dei Verdi che si è svolto a Chianciano, mi sembra fosse gennaio, sì. I Verdi hanno approvato, davanti a una platea di circa 300-400 persone, credo insomma fosse questo il numero, una mozione all'unanimità a sostegno dei lavoratori del quotidiano Terra, in cui si impegnavano a prendere una posizione e, nei confronti dell'azienda, e quindi ad evitare che si potesse andare avanti in questa maniera, dando l'ultimatum a Luca Bonaccorsi a pagare a noi il dovuto e a me, oppure a procedere per la liquidazione dell'azienda stessa. Ora, da quel giorno, da gennaio, sono passati circa 5 mesi. Chiaramente non è seguito nulla a quell'avvertenza, che a questo punto posso semplicemente dirti che è stata fatta per ingraziarsi un pubblico in cui in quella circostanza specifica in cui il partito stesso decideva se il leader Bonelli potesse nuovamente continuare a guidare il periodo per un nuovo periodo o se a farlo sarebbe stato qualcun altro. È stata strumentalizzata la nostra lotta in quel caso. Noi chiaramente anche in quell'occasione abbiamo preso le distanze tanto dalla 112 SRL quanto dal partito, ma questo nostro, diciamo, tentativo di cautela non ha prodotto alcun risultato.
Insomma, i verdi si sono defilati, mi ricordo, appunto, come dicevi tu, che a un certo punto loro uscirono pubblicamente.
Sì, anche nella stampa, anche durante la stampa, cioè fu intervistato lui, il leader Bonelli, da un giornalista di Liberazione, e lui disse che era questione di ore che la situazione del quotidiano Terra si sarebbe risolta. Invece così non è stato, non sono passate solamente ore ma giorni, mesi, e la situazione è rimasta sostanzialmente la stessa. I Verdi dicendo che non avrebbero potuto rescindere questo contatto, cosa che sappiamo non vera tecnicamente, si sono totalmente defilati e hanno lasciato noi lavoratori in balia di una società che non solo ha sfruttato il nostro lavoro a questo punto, ma non ci ha neanche pagato un euro. E insomma, la situazione ha dell'inverosimile.
Sì, ripeto, è una situazione paradossale.
Abbiamo una chiamata in onda per voi, quindi la passiamo subito. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Senta, noi stiamo ascoltando quello che dice il giornalista in diretta su quello che riguarda la questione di Terra. Certo. E credo che sia semplicemente allucinante quello che viene detto, nel senso che è molto grave. Ora, noi abbiamo letto delle interviste anche rilasciate sul noto settimanale Left, ma anche in altri occhi di questo signor Bonaccorsi, in cui smentisce categoricamente tutto quello che viene detto a riguardo di dichiarazioni precedenti e anche quelle fatte attuali. La domanda è: come mai non riuscite a far pubblicare queste cose anche sul settimanale che a suo tempo era diretto proprio da questo signor Bonaccorsi, che effettivamente, dati alla mano, insomma, sembra avere un comportamento quantomeno fraudolento? Il settimanale Left oggi esce con l'Unità e credo che abbia una lettura abbastanza ampia nell'ambito di questioni di interesse sociale. Ecco, questa era la domanda, volevamo sapere se, appunto, perché non se ne sa niente di questa storia ed è molto scura, e quindi, dati alla mano, si potrebbe anche informare tramite un settimanale come Left, per esempio, ma anche con l'Unità, quelle che sono le vicende reali di questa testata quotidiana.
Ok, grazie per la domanda, ciao.
Allora, certo, dici bene, è una domanda che mi sembra del tutto pertinente, su cui vanno dati dei chiarimenti. Guarda, io quello che ti posso dire è che il settimanale... Mi senti?
Sì,
pronto,
sì.
Dario?
No, ok. La chiamata è chiusa, però sei...
Perfetto, perfetto. E quello che posso dire a tutti i nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici, è che Left Avvenimenti, che prima era diretto da Luca Bonaccorsi, attualmente è diretto da Ilaria Bonaccorsi, che è la sorella di Luca Bonaccorsi. E nei fatti, sin dall'inizio di questa storia, Left non ha mostrato il minimo interesse per tutta questa vicenda. Noi chiaramente a Left prima ci lavoravamo, molti di noi avevano dei contratti, altri invece ci lavoravano in nero, perché le due redazioni, quella di Left e quella di Terra, condividevano la stessa sede. Il nostro lavoro veniva utilizzato in entrambi i giornali. Io per esempio scrivevo sia per Terra che per Left. Per Terra scrivevo tutti i giorni e per Left una volta a settimana approfondimenti sul tema. Come me, tutti i miei colleghi di lavoro, quindi tutte le persone contrattualizzate su Terra, scrivevano per questo giornale e prestavano la loro opera.
Non
ma
solo scrivevano, aggiungerei, ma molto spesso si dedicavano anche a quella che in gergo viene chiamata la cucina redazionale, quindi impaginavano i pezzi, li titolavano, sistemavano i sommari, sistemavano le fotografie, le didascalie e via dicendo.
Noi a tutti gli effetti lavoravamo per due giornali, soltanto che ad un certo punto Left non ne ha voluto più sapere nulla di noi, quindi le situazioni poi a questo punto sono molto differenziate, perché c'è per esempio chi come me a un certo punto, stanca di non essere pagata, ha smesso di scrivere direttamente, e ci sono altre persone che invece hanno continuato a farlo fino all'ultimo giorno e che nel momento in cui la mobilitazione, quindi la protesta, è montata e il bersaglio Luca Bonaccorsi, perché è lui che comunque dirige tutto, alla società, dirige il giornale, è l'editore, fa tutto lui, era sempre più chiaro e individuato, si sono visti recapitare questi colleghi una bella lettera dalla sorella di Bonaccorsi in cui gli si diceva che venivano praticamente licenziati il lavoro.
La sorella scrive a fratello direttore per dirgli che non...
No, la sorella scrive direttamente ai lavoratori, Dario. Per esempio alcuni di noi, come per esempio Paolo, si è visto recapitare a casa una bella lettera in cui c'era scritto... Che cosa c'era scritto, Paolo?
Beh, sostanzialmente appunto si trattava di una lettera di licenziamento, e a fronte appunto di un lavoro che nel mio caso, come nel caso anche di altri colleghi, si è protratto presso il settimanale Left per 3 anni e mezzo. Durante questi 3 anni e mezzo, come sottolineava prima Rossella, per buona parte di questo periodo noi in realtà siamo stati di fatto dentro la redazione di Left, partecipavamo alle riunioni di redazione, come ho già detto prima svolgevamo funzioni relative alla cucina redazionale oltre a scrivere, alcuni di noi gestivano anche delle rubriche fisse. Successivamente, quando c'è stata la separazione fisica tra le due redazioni, perché appunto la redazione di Left si è trasferita altrove, alcuni di noi hanno smesso di scrivere, altri invece hanno continuato a farlo e hanno continuato anche a curare delle rubriche. E questi rapporti si sono troncati bruscamente nel momento in cui la nostra vertenza nei confronti appunto della 112 SRL è diventata più aspra e si è fatta più dura.
Ma voi state pure in vertenza con Left?
Sì. Alcuni di noi.
Ah, e qui invece che si può dire su questo? Cioè, in cosa consiste la vertenza?
Beh, le situazioni sono piuttosto differenziate. Diciamo che sicuramente quasi tutti quanti i lavoratori di Terra hanno lavorato per un periodo di un anno circa, anche di più, un anno e mezzo per Left. In alcuni casi, come dicevo prima, questo lavoro è andato avanti per 3 anni e mezzo. Alcuni di noi venivano da Left, erano contrattualizzati con Left e successivamente sono stati portati sul quotidiano, su Terra. E c'è da sottolineare che in questi casi non è stato neanche pagato il TFR del precedente contratto a Left. Io per esempio appunto mi trovo in questa situazione, non ho mai ricevuto il TFR da Left. E ho lavorato per 3 anni e mezzo al giornale e non sono mai stato pagato, se non nell'ultimo periodo quando mi è stato fatto un piccolo contrattino di collaborazione per il quale ho ricevuto complessivamente 300 euro.
Bada,
100 euro al mese per 3 mesi.
Attenzione.
Quindi, per rispondere alla domanda del nostro radioascoltatore, è chiaro che le vicende di Terra e quelle di Left sono sin troppo intrecciate, ed è per questo che Left, nonostante condividesse con noi la sede, ha deciso di non prendere parola né posizione in merito a una questione che chiaramente ha dell'inverosimile.
Ah, diciamo, cioè, alla faccia della difesa dei lavoratori, che esce sul numero di Left, insomma, uscito il primo numero della nuova
nuovo corso,
sì, un'ipocrisia, nuovo corso della,
con l'unità, fra l'altro l'unità neanche lì ha detto nulla su questa vicenda, insomma c'è un, allora,
e diciamo che l'unità è più informata rispetto a quello che stava succedendo.
Questa finestra apre un mondo, no, su quello che è il ruolo, il lavoro dei giornalisti precari dentro al mondo dell'editoria, sia quotidiana, mensile, eccetera. Cioè, di queste vicende le abbiamo sentite anche a Liberazione. Le abbiamo sentite al Manifesto, le abbiamo sentite anche nel giornale di destra. Ci potete raccontare come funziona un po' questo mondo?
Evidentemente, e questo lo si capisce da come sono andate a finire tutta una serie di vicende, determinati atteggiamenti nell'ambito dell'editoria sono sin troppo normalizzati, sono sin troppo, diciamo, comuni, quotidiani. Ed è per questo che non c'è l'indignazione da parte di un giornale.
Continuiamo un secondo dopo, perché abbiamo un'altra chiamata dell'ascoltatore di prima, certo, che voleva interloquire un attimo di più. Pronto?
Sì, sì, pronto. Buongiorno a tutti. Niente, io ringrazio intanto la giornalista per gli argomenti, per quanto dolorosi devo dire, sulla questione di Terra e anche per quanto riguarda il settimanale Left. Ora, naturalmente, queste cose, secondo me, io sono un lettore dei Left, devo dire, insomma, rimango molto colpito dai loro articoli, anche di altissimo livello per quanto riguardano aspetti culturali, storici e quant'altro. Però, naturalmente, queste vicende che vengono raccontate, in una radio anche, insomma, abbastanza ascoltata come la vostra, credo che andrebbero in qualche modo fatte conoscere, perché oggi io non so adesso i legami e intrecci che ci sono fra Left e Terra, però insomma
spiegati.
Sì, l'hai spiegati, però chiaramente credo che ognuno insomma, dovrebbe avere la possibilità di leggere meglio, insomma, tutte le vicende, perché chiaramente sono questioni legali anche molto complicate, ma comunque se ci sono, diciamo, atteggiamenti che poi in qualche modo penalizzano dei giornalisti, dei lavoratori, comunque vadano in qualche modo, insomma, anche segnalati ad altri giornali. Ora, se è possibile, io questo chiedevo anche alla redazione di voi, cioè se avere anche questa registrazione della trasmissione proprio per mandarla, dei blog dove possono essere riprodotte queste, insomma, affermazioni per farle girare, insomma, ecco, credo che sia opportuno che venga divulgata, insomma, ecco, tutto qui. E comunque ringrazio la giornalista dei chiarimenti e delle specificazioni che ha fatto.
Certo, guarda, noi ci attiveremo quanto più per farle girare queste cose, ma comunque ci tengo a dirti questo: noi sin dall'inizio di questa nostra vertenza abbiamo provato a pubblicizzare la nostra situazione in tutti i modi, non solo con iniziative di mobilitazione, ma anche costruendo conferenze stampa, partecipando a più di alcuni eventi in cui venivano messe a confronto anche le vertenze simili che lavoratori del mondo dell'editoria si trovavano a vivere. Abbiamo organizzato non ultimo una conferenza all'Ordine dei giornalisti, sì, alla presenza di Enzo Jacopino, che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti, sì. Altri eventi sono stati organizzati con stampa romana, quindi sia i nostri colleghi giornalisti che gente che comunque ruota attorno a questo mondo, queste questioni le sanno bene. Noi abbiamo fatto di tutto per pubblicizzarle, abbiamo addirittura dato vita ad un numero che si chiama Sottoterra, un giornale che ha avuto una distribuzione, diciamo, a mano, nel senso l'abbiamo portato noi in diversi posti, in cui raccoglievamo tutte le storie anche del precariato che ruota attorno a questo mondo, e facevamo il punto su quella che era la nostra triste vicenda. Io credo che il punto sia non tanto divulgare queste informazioni, perché sono state adeguatamente divulgate, ci abbiamo messo tutta la nostra energia per farle girare, il punto è che ci stiamo confrontando con un sistema che non ne vuole sapere. L'unità è cosciente del fatto che Left camminava a braccetto con terra e ha lasciato alcuni dei giornalisti che hanno lavorato per anni in quella redazione a piedi, ma evidentemente la direzione è orientata in un'altra maniera. Left sa perfettamente qual è la situazione dei giornalisti di terra e, anziché riassorbire, per esempio, tanto per dirtene una, all'interno del suo organico, giornalisti che avevano per anni e anni prestato la propria opera all'interno di quel giornale, alcuni dei quali gratuitamente, no, e non perché lo avevano pattuito, ma semplicemente perché alla fine non sono arrivati gli stipendi, anziché assorbire noi nell'organico, ha deciso di mandare delle lettere di licenziamento per evitare ogni coinvolgimento con la questione terra e lasciando noi, che siamo le vittime di questo sistema, a piedi. Il punto è, ci confrontiamo con un mondo che è sordo, che non ha voglia di sentire queste nostre denunce, le nostre argomentazioni, che non ha voglia di confrontarsi con questa situazione che, per rispondere alla domanda di Dario di prima, è diventata ormai la normalità. Questa è la normalità nel mondo del giornalismo italiano.
No, io faccio una parentesi anche per rispondere all'ascoltatore. Le trasmissioni di Corrispondenza Operaia, come tutte le altre insomma in radio, sono reperibili in podcast sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. Io mi impegnerò pure a mettere come link anche il PDF che avete fatto, che citava prima Rossella. Che va a raccontare un po' quelle che sono storie di precarietà dentro al mondo del giornalismo. Poi magari voi mi prendete l'impegno di fare un blog piccolino, insomma ci vuole poco per mettere tutte le notizie e farle girare un po'. Sì. Io insomma, continuando su questo aspetto qua, no? Insomma, noi abbiamo conosciuto anche da questa radio, è andato in onda una volta addirittura, abbiamo trasferito la radio per un'oretta nella sede occupata di Deliberazione, no? Non so se vi ricordate, e in cui parlavamo anche della vertenza che stava lì a Liberazione. Il Manifesto, insomma, con tutto che attualmente purtroppo vive una situazione di disagio, perché i liquidatori la vogliono appunto chiudere, anche essa usa, però questo bisogna dirlo, per almeno solo per onore del vero, usa anche essa in parte contratti precari. C'è Left, c'è l'Unità, c'è
chissà
c'è
quanti
Repubblica,
altri.
C'è, insomma, tutti, chi più chi meno, i più piccoli naturalmente di più, i più grandi meno, usano contratti precari per i giornalisti. Fra l'altro la maggior parte è più giovane, ma non solo, perché insomma dalle prestazioni occasionali pagate molto per gli editoriali, insomma, no, che ospitati dai grandi giornali, lì il compenso vale la condizione occasionale. In questo caso, insomma, molti giornalisti sono pagati poco, male, come dicevi tu, addirittura 100 euro al mese, insomma, quindi immaginate la condizione. E questo cioè questo sistema qua è responsabilità solo del mondo dell'editoria? Diciamo di sì, Però insomma, come si potrebbe, cioè, io diciamo penso di sì, però questione, cioè, come si potrebbe andare a scardinare?
La questione è particolarmente complessa e ci sono una serie di fattori che concorrono a determinare questo stato di cose, perché se da una parte è vero che come dire, l'atteggiamento da parte degli editori generalmente è quello di ridurre i costi e quindi di sottopagare le persone per il loro lavoro, un lavoro giornalistico. Il giornalismo è una prestazione intellettuale a carattere professionale. A carattere professionale significa appunto che deve essere retribuita, che deve essere pagata. Da una parte, dicevo, c'è questo atteggiamento degli editori a sottopagare il lavoro. Dall'altra c'è però in determinati casi un'accettazione di questo sistema. E qui appunto che la questione si complica enormemente, perché ci sono molti colleghi giornalisti che si scagliano in parte giustamente contro chi accetta di lavorare gratis, accetta di lavorare sottopagato, però chiaramente la questione non è così lineare. C'è chi accetta di lavorare sottopagato perché non ha altre alternative. Allora è complicato trovare, diciamo, quello che è il livello minimo, nel senso che uno può cominciare a dire: non bisogna lavorare gratis, ok? E diciamo che questa può essere un'idea condivisa, anche se poi molto spesso il lavoro gratis non è finalizzato a se stesso. In molti casi, nella maggior parte dei casi, si comincia a lavorare gratis con la promessa che poi la situazione piano piano migliorerà, si comincerà ad avere una piccola somma, insomma un piccolo rimborso, e poi piano piano ci si stabilizzerà. A volte questo succede veramente. Per esempio, nel mio caso è successo così: io iniziai a lavorare presso il settimanale che allora si chiamava Avvenimenti, poi si è trasformato in Left, ho iniziato con uno stage, ho lavorato gratuitamente, però poi appunto Avvenimenti mi ha consentito, mi ha dato questa possibilità, ho cominciato a lavorare prima con piccole somme, poi piano piano sono riuscito, diciamo, a stabilizzarmi, a migliorare la mia condizione. Purtroppo questo non succede a molte altre persone che iniziano lavorando gratis e finiscono lavorando gratis. Comunque, appunto, il problema è questo qua. Diciamo che lavorare gratis è sbagliato. Assumiamolo per il momento come base del nostro ragionamento. Si potrebbe poi cominciare a dire che lavorare per 5 euro a pezzo è sbagliato, perché chiaramente se trovo molte persone disposte a farlo, a lavorare per 5 euro a pezzo, per quale motivo poi io potrei andare a chiedere 20, 30, 50, 100 euro per un pezzo? E quindi appunto è complicato stabilire qual è il livello. È una questione che, su cui sicuramente deve essere avviata una riflessione, e in parte bisogna dire, insomma, che il sindacato di noi giornalisti ha già avviato una riflessione al riguardo. Noi partecipiamo spesso agli incontri, appunto.
Sindacato quale?
Stampa Romana, Associazione Stampa Romana. E noi partecipiamo spesso appunto alle riunioni che ci sono lì, e questo è uno dei temi più dibattuti. E è importante appunto notare anche la recente approvazione della Carta di Firenze, che stabilisce appunto l'obbligo di compensi equi per i giornalisti. E quello che però serve è tradurre nella pratica, tradurre nella concretezza quelle che sono una serie di istanze che sono in qualche modo già state sollevate, e che però purtroppo, finché non troveranno concreta attuazione, sì, rimarranno semplicemente, insomma, lettera morta o buone intenzioni.
No, io ammetto la mia ignoranza, arrivando, insomma, ad una certa analisi del mondo dell'editoria, però insomma mi sembra di capire che il ricatto latente ai precari sia uguale, insomma, sì, in qualsiasi settore lavorativo, per cui appunto se c'è una forza lavoro tale di pagata poco, è impossibile chiedere da soli, certo, un aumento di stipendio. Ecco, allora avete cominciato a pensare a parlare con gli altri vostri compagni di lavoro, ma non solo interni a Terra, perché siete anche numericamente pochi e quindi magari schiacciati nella vostra vertenza contro il peso di uno come Luca Bonaccorsi, che fra l'altro lavora pure alla Setta adesso, se non mi sembra di capire, quindi lui
sì, ha vinto
tranquillamente continua a lavorare a fare il suo mestiere con tanti soldi e poi insomma.
E da quello che sappiamo la Setta è stata anche avvertita da Jacopino in persona, quindi dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, sono stati insomma avvisati che la persona che ospitavano settimanalmente era una persona che aveva alle spalle questa storia non risolta e tutti questi stipendi arretrati, tutte queste domande che ancora oggi non hanno trovato una risposta. Evidentemente anche in questo caso non è
la risposta bene, neanche stata dalla Setta,
assolutamente.
Dicevo, insomma, avete fatto in modo di cominciare a creare, non dico un coordinamento, mi viene sempre questo in mente quando propongo alcune cose dei lavoratori, però insomma un'assemblea, una chiacchierata, ecco, almeno fra tutte queste situazioni che insomma sono anche molte in Italia, di piccoli quotidiani eccetera, che sull'onda del taglio è landato, ma ancora oggi non è effettuato, del taglio ai fondi per l'editoria, cominciano a trovare la scusa per creare ulteriore lavoro precario, quando già da prima con tanto di fondi, ricordiamo che Terra appunto ne ha avuto 7 milioni in 3 anni, ha continuato a fare contratti precari, questo come altri giornali. Ecco, se si sta creando un coordinamento, se state cominciando a parlare su questo.
Allora, esiste un coordinamento di giornalisti precari che spesso si rende protagonista di una serie di iniziative che sono iniziative interessanti, volte a raccontare appunto quello che è il mondo della precarietà nel giornalismo. E questo in generale, e sono diverse anche le azioni, le iniziative che sono state intraprese dal sindacato in questo senso. Per quanto riguarda noi specificamente, noi giornalisti che insomma lavoriamo a terra, noi ci siamo riuniti con i nostri amici di Liberazione e abbiamo partecipato a questa iniziativa che avevano organizzato loro, che si chiamava Altro che Casta, ed era una giornata, una maratona di testimonianze sul lavoro giornalistico. E il titolo insomma è abbastanza significativo, siamo tutto tranne che una casta. Non si può dire che quella dei giornalisti sia una casta, punto e basta. Bisogna notare che al suo interno ci sono delle situazioni estremamente differenziate.
Sì, come dicevamo prima, insomma, c'è chi è veramente poi.
Esattamente, c'è chi fa veramente parte di una casta, con ottimi stipendi, con una serie di benefits e quant'altro, ma la maggior parte dei nostri colleghi, la maggior parte dei giornalisti, sono persone precarie che percepiscono stipendi miserabili e che vivono una situazione drammatica e molto difficile. E quindi parlare di casta to cur è sbagliato, è una percezione distorta che si ha del nostro lavoro. E
noi sin dall'inizio di questa vertenza abbiamo cercato di coinvolgere tutti i giornalisti che ruotavano attorno al nostro giornale. Non ne abbiamo fatto una questione semplicemente che riguardava la redazione, quindi i redattori, quindi le 15 persone che tutti i giorni si rincontravano o erano vicini di scrivania. Abbiamo coinvolto tutti i collaboratori, più di 100 persone, quindi sono stati tutti quanti invitati a partecipare ad una serie di assemblee che si sono tenute in cui si è cercato sin dall'inizio di elaborare una risposta comune. È chiaro che il lavoro di coordinamento è quello che poi alla lunga può portare i frutti maggiori, ma è pur vero che le forze sono poche e che spesso portare avanti un mestiere da giornalista significa che tu durante una giornata magari dedichi 4-5 ore a scrivere un pezzo, poi inizi a lavorare da un'altra parte. Quindi il problema reale che abbiamo avuto è stato proprio nel tempo che mancava a disposizione delle diverse persone, e anche diciamo un problema geografico, perché non tutti sono di Roma. L'intento da parte nostra c'è stato la volontà di ragionare insieme.
Aggiungerei, Rossella, che c'è un'altra questione che rende complicato portare avanti una battaglia comune. È una questione che si può definire, come dire, giuridica, nel senso che le persone che hanno la fortuna di avere un contratto all'interno di una redazione hanno una serie di tutele. Sono delle persone che si trovano in una situazione di enorme privilegio rispetto alle persone che non hanno contratti articolo 1, quindi contratti da redattori interni a un giornale. E questo appunto rende complicato muoversi tutti quanti insieme. È complicato per una serie di motivi. Intanto per le tempistiche: se io devo chiedere al mio datore di lavoro dei crediti che vanto nei suoi confronti, posso farlo semplicemente prendendo le mie buste paga, sommando quello che il datore di lavoro mi deve, andando da un avvocato, pagandolo e riuscendo a ottenere in tempi più o meno lunghi un decreto ingiuntivo che poi si può trasformare in un pignoramento. Ecco, questa situazione, come dicevo prima, appunto, è una situazione, per quanto possa sembrare assurda, di privilegio rispetto a chi non ha neanche la possibilità di certificare l'esatta somma che un giornale deve, gli deve.
C'è anche pure il lavoro in nero, fra l'altro.
Esattamente. E quindi un soggetto, una persona che ha lavorato per anni all'interno di un giornale, si può ritrovare in una situazione per cui non è neanche nella possibilità di chiedere la somma che gli è dovuta, perché non ha idea precisa di quella che è la somma. Quindi in quel caso è necessario attivare delle procedure che sono enormemente più lunghe e che dilatano i tempi a dismisura. Questo appunto è un esempio concreto di come sia complicato procedere tutti quanti insieme.
Ma da questa tua affermazione, insomma, volevo far emergere anche una vostra opinione sull'ordine dei giornalisti, no? Insomma, una corporazione in Italia, almeno dal mio parere, che comunque non sta favorendo per niente i diritti dei lavoratori precari dentro al mondo dell'editoria, no? Insomma, da una parte c'è il sindacato, dall'altra c'è l'ordine dei giornalisti, no? Sto famoso Moloch che in Italia, insomma, è sempre pronto, no? a tirare fuori la spada quando un giornalista viene vietato alla pubblicazione o minacciato, eccetera, eccetera. Ricordiamoci tutti gli eventi Berlusconi, eccetera, no? Su Repubblica e quant'altro, però poi non fa niente per il suo interno, no? Per migliorare le condizioni di lavoro, eccetera. Anzi, penso che alcune sono pure scelte interne, non lo so, insomma.
È difficile rispondere a questa domanda, è difficile perché l'ordine si trova davanti a una situazione che è estremamente complicata, estremamente variegata e differenziata. Non sappiamo, per fare un esempio, l'ordine non credo sia in grado di determinare esattamente quale sia la situazione contrattuale all'interno dei vari giornali. Parlo delle testate maggiori, non parliamo delle testate minori, delle piccole emittenti e via dicendo. I giornalisti appunto lavorano per i siti web, lavorano per i blog, lavorano per tante piccole e micro realtà che è difficile, appunto, in merito alle quali è difficile accertare una situazione specifica. Ma non solo, ripeto, anche per quanto riguarda semplicemente i grandi giornali, non esiste un sistema di monitoraggio esatto, preciso, di quella che è la situazione. E questo crea un primo problema, che è appunto quello di prendere in considerazione una realtà che è una realtà estremamente omogenea, e già questo rende complicato intervenire e prendere, diciamo, dei provvedimenti. Io penso che l'ordine abbia cominciato ormai da tempo a prendere contezza di quella che è la situazione e a muovere, diciamo, i primi passi per tentare in qualche modo di risolverla. È chiaro che appunto ci si trova di fronte ormai una situazione che si è andata incancrenendo, in cui determinati meccanismi sono diventati dei meccanismi sempre più solidi e che adesso è difficile smontare. E l'ordine,
si può dire,
in questo senso,
cioè, si può dire che come esempio funziona un po' come ad un'università, ci stanno i baroni e i vari
diciamo che sì, il paragone può andare bene, però io credo che la situazione della precarietà nel mondo del giornalismo sia peggiore di quella della precarietà all'interno del mondo universitario.
Allora, noi abbiamo gli ultimi 6 minuti, ritorniamo un po' sulla vostra vertenza, insomma, per le ultime battute conclusive. Una domanda che, insomma, me l'ho segnata fin dall'inizio. Sti famosi 7 milioni che sto Bonaccorsi ha preso per 3 anni, cioè lui, la SRL ha preso per 3 anni, che fine hanno fatto, visto che non vi hanno pagato, insomma, cioè...
Dario, noi questo ce lo chiediamo tutti i giorni.
Cioè, chiaro? Non c'è un bilancio, una cosa, cioè non si è visto niente di tutto questo. Niente.
Dario, non siamo in grado di stabilire dove siano finiti questi soldi, non abbiamo gli strumenti.
Ma c'è una procedura penale in corso su questo, c'è qualche cosa?
Non sappiamo, no. Pensiamo di no.
Speriamo che qualcuno si interessi a questa nostra...
Voi non avete... messo sul campo questo problema, sì, cioè, oltre a...
Noi abbiamo fatto, come ti dicevo prima, abbiamo chiesto tramite dei decreti ingiuntivi dei pignoramenti e poi siamo andati all'istanza di fallimento stesso. Abbiamo denunciato il cambio di sede della nostra redazione, il fatto che i nostri effetti personali sono scomparsi nel nulla, il fatto che la nostra redazione è stata chiusa da un momento all'altro, lasciando noi lavoratori per strada, parlo di una chiusura fisica, dopodiché non abbiamo in mano dei documenti che ci permettono di dire se ci sono degli illeciti penali o meno. Credo che questo compito non spetti a noi lavoratori, che già denunciamo una situazione che ha delle inverosimili, ma a una forza probabilmente altra, quindi alla magistratura, nel caso questi illeciti si rivelino tali.
Senti, ma invece come pensate di continuare rispetto alla vostra mobilitazione?
Beh, il prossimo passo che ci attende è quello del 22 maggio in regione per la firma della cassa integrazione. Speriamo di riuscire ad accedere agli ammortizzatori sociali, perché la nostra situazione economica a questo punto è veramente, veramente difficile. E le persone stanno vivendo delle difficoltà incredibili, molte sono dovute tornare a casa a vivere con i loro genitori, parliamo di persone che hanno quasi 40 anni, ci sono persone che hanno più di 40 anni e che vivono situazioni ormai drammatiche. Quindi speriamo innanzitutto di poter accedere alla cassa integrazione, dopodiché vedremo che cosa fare, e la nostra speranza, insomma, è chiaramente quella di poter riprendere a lavorare nel nostro giornale, un giornale che continuiamo in qualche modo a sentire nostro, un giornale a cui abbiamo lavorato, che abbiamo contribuito a portare in edicola e, insomma, che fa parte di un progetto, quello di un giornale ambientale in cui noi continuiamo comunque a credere.
Chiaramente. Senti, sotto un'altra direzione, sotto altri principi che ispirino questa produzione, perché è chiaro che noi, con gente che ci ha trattato in questa maniera, che ci ha sfruttato, che non ci ha pagato, che ci ha preso in giro, che non si è presentata e non si è degnata neanche di attivare i nostri ammortizzatori sociali, non ci fa affatto piacere continuare a lavorare.
Non so se ho capito bene, però insomma adesso Terra esce come mensile,
sì.
E non siete voi a lavorarci,
no.
Sono altri a lavorarci,
sì.
Con altri contratti eccetera. Questi altri giornalisti, insomma, come, cioè, rispondono ai...
Noi alcuni
segnali?
Di loro li abbiamo avvisati, Dario. Sono stati avvisati, alcuni sono stati contattati telefonicamente, altri via mail. Alcuni, diciamo, sono caduti dal pero, altri invece, diciamo, si sono disinteressati totalmente a quella che era la nostra vertenza, magari pensando che il loro destino sarà diverso dal nostro, hanno scelto di continuare a scrivere. È chiaro che noi non abbiamo e non possiamo avere il controllo di questa situazione, oltre che denunciare una una situazione che ha dell'inverosimile. Dire che c'è un giornale che da oltre un anno non paga un'intera redazione, tutti i collaboratori, non ha dato un soldo alla distribuzione né alla tipografia e si permette di continuare ad uscire in edicola, e lo fa con i soldi pubblici dello Stato, i soldi di tutti quanti, noi più di questo credo che non possiamo fare. Abbiamo fatto tutto quello che era nella nostra possibilità di fare. Se qualcuno tra gli ascoltatori ha un'idea diversa, un qualcosa che non abbiamo fatto e ci vuole dare un suggerimento, noi siamo qui, scrivete alla redazione di Radio Onda Rossa oppure telefonate direttamente in diretta, perché noi siamo pronti a mettere in moto qualsiasi tipo di iniziativa, sia che si tratti di un'iniziativa a livello di mobilitazione comune, che si tratti di iniziative legali. Abbiamo consultato fior fior di persone, esperti del settore, ci siamo fatti credo più di 100 assemblee. Se avete idee, fatevi sentire. Noi chiaramente la nostra rabbia e la nostra indignazione per come vanno queste cose ce l'abbiamo tutta.
Va bene, sono le ore 13, insomma, in punto. Fra un po' il giornale radio di Radio Onda Rossa. Io non so se avete delle ultime battute, insomma, oltre a 22 c'è qualcos'altro che si può dire, insomma, per radio sulla vostra mobilitazione, oppure, insomma, aspettate la cassa integrazione?
Aspettiamo di vedere la cassa integrazione e poi, insomma, decideremo che cosa fare. Continueremo chiaramente a confrontarci tra noi lavoratori e speriamo di poter in qualche modo continuare a coinvolgere in questo confronto anche le persone che hanno meno tutele di noi, e quindi anche i precari e anche le persone esterne, i collaboratori esterni della nostra redazione.
Ok, grazie Rossella, grazie Paolo, noi ci risentiamo naturalmente per eventuali aggiornamenti e per Corrispondenza Operaia oggi è tutto, noi ci sentiamo lunedì prossimo, ciao a tutti.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta buon.